10.03, torniamo con le dirette, torniamo appunto alla nostra mattinata informativa e ripartiamo appunto, come si diceva, da un collegamento su una questione che è passata un po', come dicevo prima, in sordina in Italia, ma sono diciamo gli sviluppi della situazione politico-istituzionale in Spagna, che ha visto appunto una serie di avvenimenti anche abbastanza storici succedersi uno dopo l'altro, e la deposizione, diciamo la destituzione del governo di Mariano Rajoy. E per questo ne parliamo con un compagno residente in Spagna, Dario Lovaglio. Dario, ci senti?
Sì, vi sento.
Perfetto,
allora, a tutti.
Ne approfittiamo appunto per salutarti. Io ti chiederei un po' appunto di darci un po' di informazioni su quello che è successo in Spagna nelle ultime settimane, perché appunto la visibilità che ha avuto l'inizio di questo governo Conte in Italia ha un po' messo in ombra gli sviluppi della situazione istituzionale spagnola, che però appunto meritano di essere ricordati. Quindi partire da questo.
Bene, come dici Filippo, la situazione generale, soprattutto in Spagna e in Italia, no? Si è verificato questo quadro elettorale egemonico che qui, perlomeno da Barcellona, dove risiedo, insomma in Catalogna, ci persegue ormai quasi da un anno. Questa campagna elettorale permanente, no, dà una illusione, no, uno specchio, diciamo, che di autoreferenzialità rispetto a quello che poi è il quadro informativo. Quindi quello che succede adesso in Italia riguardo una priorità rispetto a quello che è, diciamo, il nuovo governo, succede esattamente in maniera speculare anche qui in Spagna, dove chiaramente la situazione italiana è diciamo visibilmente poco raggiungibile, ecco. Mariano Rajoy viene destituito attraverso una mozione di sfiducia del Partito Socialista, in seguito a un processo giuridico che lo vede implicato in una trama di corruzione, il caso Gürtel, una trama di corruzione che investe praticamente una buona parte dei quadri del Partito Popolare e ad aggiungersi anche la presenza di una cassa in nero che il Partito Popolare aveva lasciato in gestione al suo tesoriere Luis Bárcenas, sul quale in uno di quei fogli compare anche la firma dell'ex presidente Mariano Rajoy. Quindi Mariano Rajoy implicato in questa faccenda, in questa trama di corruzione, con insieme, diciamo, a tutto l'apparato del Partito Popolare, viene sfiduciato da questa mozione del Partito Socialista, presentata in un primo momento da Podemos mesi fa, ma senza l'appoggio, diciamo, degli altri partiti, e invece Pedro Sánchez, il Partito Socialista, ha approfittato di questa congiuntura favorevole per promuovere questa mozione di sfiducia, una mozione di sfiducia che ha avuto successo soltanto grazie all'appoggio del Partito Nazionalista Basco, che ha funzionato un po' da ago della bilancia. Partito Nazionalista Basco, che fino ad oggi è stato collaboratore, diciamo, delle politiche austericide promosse dal Partito Popolare, ma che in questo frangente molto probabilmente avrà visto una rendita facile, diciamo, nell'appoggio a questa mozione. Quindi, come dire, mentre la sinistra festeggia la caduta di Mariano Rajoy come se fosse, diciamo, un processo di rinnovazione sul livello nazionale, purtroppo invece è un ricambio delle elite che si inseriscono dentro un quadro generale più grande di assecondamento delle politiche neoliberali. E infatti il governo di Pedro Sanchez, appena nominato, presenta diversi nomi, tra i quali diciamo spicca quello del ministro dell'economia, Nadia Calviño, una persona che ha fatto carriera a Bruxelles da 12 anni, nonché collaboratrice dello stesso Oettinger, che ha dichiarato la settimana scorsa che la faccenda italiana avrebbe insegnato agli italiani come dovevano votare. Ecco, diciamo che Nadia Calviño cresce in questo humus culturale ed è la persona che si è occupata è stata la presidente del controllo dei bilanci della Commissione Europea. Quindi ecco, diciamo, nel governo socialista spicca, diciamo, una europeista convinta, no, di stampo ortodosso su per quanto riguarda le politiche neoliberali dell'Unione Europea. Un altro aspetto abbastanza interessante da rilevare in questo governo è, ma chiaramente si scrive dentro la traiettoria dei tecnici, no? della tecnica sulla politica, quindi le nomine sono state tutte quante centrate rispetto alle carriere personali, le biografie personali di ogni ministro. Spicca in questo senso il ministro della scienza e dell'università, che in Italia sarebbe il corrispettivo del ministro dell'educazione, che è stato dato a un astronauta. E insomma, questo farà pensare, no, a molti che, diciamo, non cambia tanto, no, se la qualifica, diciamo, è più o meno veicolata attraverso un esperto. Sarebbe come se al ministro dei trasporti ci fosse un pilota di Formula 1, insomma, non valida comunque l'incarico, ecco, il tipo di professione, no? Però diciamo che ci troviamo di fronte a questo effetto spettacolare, no? Della composizione di governo. E in questo senso il governo di Pedro Sanchez passa da 13 a 17 ministri, dei quali 11 sono donne.
Sì, di questo...
Donne come Nadia, come Nadia Calviño, no? Quindi provengono da ambienti legati alla magistratura, quanto più alla fiscalità dell'Alleanza Nazionale. Insomma, si scrivono dentro un quadro di centro liberale, ecco, come tipologia di governo. Un governo che durerà fino al 2020, spera, diciamo, la presidenza socialista, ovvero la chiusura del mandato di Mariano Rajoy. Mariano Rajoy che proprio ieri ha dichiarato il suo saluto alla politica, diciamo, anche perché implicato in molte vicende giudiziarie, credo sia anche obbligatorio, diciamo, cedere il passo a una nuova dirigenza che vedremo, insomma, se sarà capace e in che modalità di portare avanti comunque un partito dello stampo, diciamo, del Partito Popolare, diciamo, attraversato da questa trama di corruzione piuttosto profonda. E in questo senso anche l'ex presidente Aznar si è dissociato dal Partito Popolare, dando comunque un'impressione, ecco, di trovare delle distanze per poter comunque rifondare un nuovo soggetto politico che cambi la faccia, diciamo, rispetto a quello che è l'attualità, ecco, del Partito Popolare. Stessa cosa, riportandola, facendo un parallelismo con la situazione catalana, vale anche per Junts per Catalunya, diciamo, l'attuale presidenza della Generalitat catalana, presieduta da Torra, questo ultras nazionalista, che comunque è riuscito, diciamo, a sfondare il muro aperto dagli scandali di corruzione, dove il partito originario, diciamo, di Junts per Catalunya, no? CiU, Convergència e Unió, era anche lui, diciamo, implicato, anche questo partito era stato implicato in diversi scandali di corruzione e appunto aveva cambiato nome già tre volte, diciamo, negli ultimi due anni per appunto dare un'idea di rinnovazione. Dopodiché l'ondata nazionalista spinta dall'1 di ottobre del 2017 ha praticamente, diciamo, ribaltato il tavolo, diciamo, della realtà e anteposto, diciamo, la questione nazionale su tutto il resto. Quindi mentre, diciamo, si svolgevano i processi nelle aule, intanto diciamo il panorama, lo scenario politico e soprattutto, diciamo, il dibattito informativo rispetto a quello che è poi la creazione dell'opinione pubblica era completamente spostato, no, sulla questione nazionale. Oggi come oggi invece vediamo un presidente piuttosto blando, ecco, dove quello che prima era un'ipotesi di rottura che aveva fatto anche come dire, sbilanciare i mercati, no, le persone dell'Unione Europea, oggi come oggi invece lo vediamo completamente, diciamo, accondiscendente rispetto a quello che è il ritorno a ciò che si è perso durante quest'ultimo anno in termini di autonomia nei bilanci e nella gestione politica dopo l'applicazione dell'articolo 155 promosso da Mariano Rajoy in primis, che commissariava, diciamo, l'intera regione della Catalogna, provocando anche diversi arresti su presunti delitti di ribellione, nonché la famosa fuga dell'ex presidente Puigdemont, che oggi vediamo, diciamo, in Germania pilotare questo governo a distanza su una rotta piuttosto, come dire, moderata, nel tentativo di ritrovare comunque un dialogo con le istituzioni centrali, appunto per recuperare le posizioni di partenza. Quindi un po', come dire, sembrerebbe, diciamo, quasi ridicolo, ecco, una situazione piuttosto paradossale dove, diciamo, ci ha visto completamente avvolti, ecco, dalla questione nazionalista catalana, no? Dove un po' gli occhi anche in Europa sono stati piuttosto centrati rispetto a questo dibattito. Oggi invece vediamo come questo dibattito si sciolga, no? Completamente dentro quelle che sono poi comunque le linee politiche dell'Unione Europea. Una carta facile probabilmente per il governo Sanchez, il quale oggi non solo cerca di mettere alla prova un governo tecnico, non tecnico perché sia un governo imposto, diciamo, però se non un governo fatto di tecnici capace, diciamo, di lavorare sul proprio campo direttamente a partire da domani, ecco, per capirci. Quindi questo banco di prova di quest'ultimo tratto di governo che arriverà al 2020 sarà comunque un test per validare un'ipotesi di governo socialista nelle elezioni future, quindi sarebbe, diciamo, una giocata piuttosto scontata quella di concedere alla Catalogna un ritorno alla situazione antecedente a tutto ciò che è stato attraversato dopo l'1 di ottobre dell'anno scorso.
Grazie per questo quadro che ci hai descritto. Direi che appunto la situazione come dicevi te, io poi qua avevo un articolo sotto gli occhi del Manifesto che parla appunto della questione della presenza nella squadra di molte donne, alcune nei posti chiave, e appunto quello che mi sembra sia un po' come dire un certo tipo di ritorno un po' all'ordine, però avendo un po' come la concessione di un governo più liberale dal punto di vista dei diritti civili e della rappresentanza, come dire, della molteplicità che in vari modi esprime la società, però poi quando si va a parlare, diciamo, del concreto, mi sembra appunto un po' un cambiare molto per poi non cambiare niente dal punto di vista appunto di chi c'è all'economia, di chi c'è nei posti chiave, e anche sulla questione catalana un po' un ritorno come dire a un certo tipo di riconciliazione che poi però appunto non va poi ad intaccare, come dire, l'ordine più superiore, diciamo, della Spagna anche nell'ordinamento europeo.
Esattamente.
Mi sembra che sia un po' questa la chiave, e quindi niente, ti ringrazierei e ti ringrazio per appunto il quadro che ci hai dato, appunto prezioso perché poco conosciuto in Italia, e niente, visto che appunto abbiamo i tempi radiofonici, purtroppo sono quello che sono, e ti ringrazierei e ci sentiamo alla prossima, e grazie per questo quadro.
Grazie a voi e un saluto a tutte e tutti.
Buona giornata.
Buona giornata.